E siamo qui allora con Tina. Ciao, ben trovata.
Ciao,
Ciao,
in
allora
realtà
Tina, ci
siamo io e Ian.
racconti del duo. Come?
Siamo sia io che Ian, siamo entrambi qui.
Sì, adesso ci arriviamo. Ah, nel senso che lì Ian. Benissimo. Sì, ecco, gli 8 Mos allora al completo, questo duo da Londra, Tina e Ian, Tina elettronica e voce e Ian a batteria e voce. Ecco, un disco diciamo musicalmente eterogeneo e aperto a diverse culture, multilingue, ma che arriva fluido ed impatto, registrato in presa diretta. Vi chiedo come inizia e come diventa duo intanto.
Allora, in realtà il progetto è iniziato un po' a tavolino, si può dire così, perché abbiamo proprio deciso di fare questo genere di musica che fosse a metà tra l'elettronica e il rock, con soltanto batteria e computer, e a seguito di alcune esperienze di Ian con altre band, dopo un po' di tempo in cui era complicato trovare artisti con cui suonare, abbiamo detto proviamo a farlo noi due insieme. E in realtà da quando è iniziata è stato tutto velocissimo perché è uscito il nostro primo singolo l'anno scorso e poi siamo partiti per una tournée in Brasile e da allora poi alla fine della tournée siamo stati in Italia a registrare il disco ed è stato un continuo girare, suonare, promuoverci
Sì, certo. Benissimo. E questo disco live 2018, da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata?
Ciao a tutti, sono Ian, un
Ciao.
attimo di sopra, un secondo per spiegare appunto. Molti brani in realtà sono nati alcuni anni fa, quando ancora io suonavo con un'altra band, avevo già iniziato a scrivere questi pezzi e poi con appunto l'avvento di questo progetto sono trasformati in questo ultimo lavoro. Sì, ci sono alcuni brani che sono più vecchi, tipo che hanno 3-4 anni, altri invece che sono scritti l'anno scorso appunto per far uscire un album più completo. Quindi sì,
Quindi diciamo
saremo
che è
circa
una sorta di
30 brani.
antologia.
Come scusa?
È una sorta di antologia questo disco.
Sì, certo.
Ok. Ecco, dentro al disco poi troviamo una serie di ospiti che impreziosiscono i pezzi. Come li avete scelti?
Allora, molti erano in realtà appunto musicisti che avevano collaborato già con Ian, altri erano semplicemente amici che però suonando gli è stato magari spesso gli è stato semplicemente fatto sentire il pezzo quando stavamo producendo e hanno detto ah, qui ci sarebbe bene non so, un basso, una chitarra in tal modo e hanno deciso, gli abbiamo detto vabbè, fallo, fatelo, mandatecelo, poi è successo un po' così. Tipo una sorta di puzzle, anche a pezzi.
Ah,
Sono
ecco.
molti musicisti che poi abbiamo conosciuto suonando in giro che abbiamo proposto appunto di fare una collaborazione. Per esempio il basso di 1000 Mi è stato registrato dal chitarrista di una band brasiliana che si chiama Loro, che sono di San Paolo, e hanno registrato la base. Cioè io gli ho mandato la base, loro ci cioè, hanno inciso il basso e poi mi hanno rimandato a me, qua a Londra, abbiamo poi mixato tutto. Insomma, sono collaborazioni anche da varie parti del mondo. In questi giorni, se è possibile, diciamo, quindi ne abbiamo approfittate.
Certo, bene. Insomma, entrando nei meriti dei pezzi, c'è Ivo, ad esempio, che arriva come una miccia che si accende piano e poi insomma, scatena questo incendio con la voce, l'incedere della batteria e l'elettronica delle tastiere. Come l'avete composta?
Ma questa Igor fa parte di uno di quei brani che parlavo prima, che ho iniziato a scrivere 5-6 anni fa e poi ogni anno la riscrivevo fino a diventare un brano che ha appunto una parte che è in inglese, una in portoghese, un'altra in italiano, proprio perché ogni anno aggiungevo un'idea, cambiavo, toglievo qualcosa. L'importante che volevamo noi è che appunto riuscisse un po' a essere accattivante per gli spettatori. Infatti la prima parte era una come si può dire, quando l'abbiamo scritta era in realtà un pezzo che doveva essere una balla, diciamo, e poi dopo l'abbiamo modificata, remixata e resa più andando su drum and bass con le voci, appunto, che fanno una specie di improvvisazione, è andato un po' così, si è trasformata un po' così.
Certo. Poi c'è Disputer, cantata a due voci, insomma sfumature prima che si formano e diventano melodiose, partendo dal ritmo militaresco all'inizio, che sembra andare in un'altra direzione, e nel finale poi c'è la batteria che allarga la melodia con le voci che non cantano ma discorrono fino al noise techno che chiude tutto. Come è venuta fuori?
L'approccio è più o meno il solito, tentiamo sempre di non ripeterci tanto, siamo buoni ascoltatori eclettici e quindi ci piace ascoltare un po' di tutto e naturalmente poi queste influenze vanno a modificare le nostre tracce, fanno in modo che ogni brano sia un universo a sé e anche Disting nel caso, che anche questo fa parte di uno dei brani che è già più... ho scritto su 3 anni fa e abbiamo riarrangiato varie volte, tanto da prendere diverse sfumature. Quindi sì, l'approccio è più o meno il solito. Scriviamo i brani, la maggior parte di questi nascono chitarra e voce, e poi dopo iniziamo a lavorarli fino a che comprendono tutta una serie di influenze di diverse, completamente.
È anche un po' il motivo per cui c'è molto difficile quando ci chiedono che genere di musica fate, ci troviamo un po' in bilico a definirci, per esempio i generi che diciamo adesso per definire quest'album, che sarebbero electroclash e post-punk i principali, sono più che altro perché da recensioni che abbiamo avuto e da persone con cui abbiamo parlato ci hanno detto che è definibile per questo genere, ma spesso è proprio difficile, cioè alla domanda che voi stavate si potrebbero aprire una marea di conversazioni.
Ogni musica ha un genere alla fine, certo. Ci annoiamo molto facilmente.
Ecco, ad esempio c'è Mirror con questo effetto bluesy sulla voce per guidare questo tappeto, batteria, suoni lunari, e da metà pezzo la melodia vocale diventa punk, senza interrompere i suoni lunari però. Come l'avete composto? Se volete raccontarmi magari qualche aneddoto su questa canzone...
E questo brano qua sono stato influenzato da alcuni live che vivendo qua a Londra abbiamo la possibilità di vedere molti live interessanti di band che ancora vediamo band che poi esplodono, diventano molto più famose, ma le riusciamo a vedere ancora quando sono nei palchi piccoli. Vidi 4 anni fa un live di questa band che si chiama Play, che è un duo molto punk, mio punk direi. Dopo aver visto il loro live decidi di fare un pezzo appunto più con queste chitarre più presenti, dato che viviamo appunto in un'epoca in cui telefono e tutti i social media prendono sopravvento, il testo è una specie di critica a riguardo, infatti insomma è andata un po' così, è un pezzo punk che appunto abbia anche un testo abbastanza sociale.
Per quanto riguarda gli aneddoti, in particolare con Mirror abbiamo suonato in Turchia a giugno e dove abbiamo anche girato il video di Mirror, proprio perché durante i concerti in Turchia abbiamo avuto in tutti i locali un pubblico meraviglioso che su Mirror in particolare invitavamo spesso sul palco a stare con noi, gli lasciavamo la nostra GoPro e c'è sempre stata una bellissima energia, perché essendo una canzone che si stoppa quasi a metà e poi ricomincia in maniera più forte, creava questa sorta di pausa in cui tutti rimanevano un po' quasi interdetti e poi capivano che dovevano entrare a far parte, quindi spesso io contando tanto il tempo chiedeva tutti quanti di essere parte dello show, quindi un po' nel nostro set è spesso una canzone con cui interagiamo molto con il pubblico.
Perfetto, poi c'è anche Londres con queste chitarre e batterie intense, spesse, per un pezzo rock che stavolta ha interferenze vocali quasi mantriche. Come l'avete composto?
Un mantra in portoghese, e anche il testo, anche il quinto pezzo è, diciamo, abbastanza sul sociale, riguarda più un discorso di critica riguardo alle dittature.
Sì.
Scritta tutto in modo, diciamo, un po' poetico, quindi magari un po' introspettivo, non è diretto, uno dovrebbe leggersi per bene il testo e tradurre dalle varie parti di ambiti differenti per riuscire a capire quello che vogliamo dire. Però in linea di massima riusciamo a essere accattivanti anche in questo pezzo, grazie appunto alle chitarre che, stavo dicendo prima, si sono state registrate da Alessandro Bianchi, che è un vecchio amico e collega, abbiamo suonato insieme per 15 anni in una band che avevamo prima, cioè, che si chiamava Anconada.
Mm-hmm.
E questo brano appunto è nato quando ancora suonavamo insieme, l'abbiamo quasi scritto insieme.
Sì, ecco.
E poi insieme a Fina abbiamo deciso di riprenderlo, rimistarlo e rivederlo per rendere più attinente a quello che stiamo facendo adesso.
Ok. Poi abbiamo anche Honey, un pezzo corale cantato come una preghiera in un rituale, che ha le frequenze disturbate, come la mente che deve affrontare delle scelte pesanti. Come l'avete composta?
Honey è interessante perché è stato il vero e primo pezzo del progetto di Hate Morse. Mm-hmm. Quando abbiamo deciso di iniziare questo progetto, appunto, siamo messi, appunto, come dicevamo prima, a tavolino a scrivere un brano che dovesse essere con determinate caratteristiche già predisposte prima, ossia doveva essere una specie di brano in dust dal Monte Silenzio degli anni 90, e il testo è tutto una specie di filastrocca dove Honey in realtà sarebbe Money, una critica a una società molto capitalista in cui stiamo vivendo, però fatta in modo, diciamo, infantile, è un testo molto banale, però credo che riesca a essere anche abbastanza profondo al solo di tempo.
Lascia abbastanza spazio alle persone che lo ascoltano per dargli sì. un altro significato, perché molta gente ci ha sempre chiesto ma perché proprio il miele, poi appena c'è questa connessione il capire che inizialmente era partita come Money, era proprio, non era One, era Money la parola utilizzata, però era un po' troppo diretta e mm-hmm. quindi abbiamo deciso di smortarla con questo One che può aprirsi a più significati.
Un po' in realtà sei una persona un attimino più vista, mi verrebbe da dire, riesce a capire, cogliere, non è così difficile, insomma, capire il gioco di parole.
Sì, sì. Va benissimo. Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato, eravamo stati in tournée in Brasile e avevamo alcune date in Italia in cui avremmo suonato a Roma e alla Tupi Convention di Firenze e a Firenze. Degli amici che abbiamo e alcuni ex colleghi di Ian hanno uno studio in cui anche Ian ha lavorato per diversi anni.
Il nome è Relaxo Studio, tengo a precisare.
Nel Relaxo Studio hanno questa sezione che si chiama Hidden Session, in cui in una sala particolare loro riprendono delle band mentre suonano dal vivo, e c'è anche la versione video, quindi è possibile vedere la band mentre sta suonando.
Fondamentalmente è una sezione live di due brani dove loro invitano varie band per appunto fare questa hidden session sul loro canale YouTube. Noi siamo stati invitati e, dato che siamo amici, abbiamo approfittato per registrare tutto il nostro live anziché fare solo due brani. Loro ci hanno dato la disponibilità per passare il pomeriggio là e registrare tutto il live. Queste registrazioni poi sono state portate a Londra con noi e mixate insieme a Donato Panaccio e Mauro Pulito, che fanno parte di un altro progetto sempre in collaborazione con la Sota Records, la nostra etichetta. E il loro progetto si chiama Innovative Mode. E ci hanno dato una mano appunto a fare tutto il mixaggio, tutta la produzione e la post-produzione poi di questo disco.
Ecco, ma come è andata comunque la collaborazione appunto tra il vostro collettivo Stock Arts e l'etichetta argentino-messicana?
Questo collettivo fondamentalmente è nato per dare la possibilità a band emergenti diciamo di fare quello scalino in più per poter poi magari mandare email a label maggiori o meglio, qualsiasi sia, in modo che queste label possano, diciamo, dargli un attimino più di credibilità.
Certo.
Noi non facciamo altro che condividere materiale di altre band, amici o no, band che ci piacciono, e magari fare la produzione, aiutare la produzione, aiutare nel booking, o per esempio aiutare anche
la distribuzione online,
distribuzione digitale.
Sì, certo, una specie di rete.
Nel caso nostro dell'Ake Moss, abbiamo stampato il vinile in collaborazione anche con un'altra etichetta mezzo argentina, mezzo messicana, diciamo, di Sport.
Sì? E come è venuta la collaborazione?
Vinile, abbiamo anche già lanciato delle cassette, tante cose.
Ok. Come è venuta la collaborazione appunto tra questo collettivo e la Disco Rebeldes? Come l'avete trovata?
Dunque, io ho conosciuto il ragazzo Christian, che è il ragazzo appunto che è esecutrice di Disco Rebeldes, ho conosciuto facendo una tournée in Sud America, dove sono stato appunto con la mia band che avevo prima, dicevo Neponada. Siamo stati Cile, Argentina, Uruguay, Brasile. E in Argentina appunto abbiamo conosciuto questo ragazzo e abbiamo mantenuto contatti fino appunto a decidere di fare questa cosa insieme, e stiamo anche tentando di chiudere una tournée in Messico, dove purtroppo è stata, dovevamo andare adesso a novembre, però è stata rimandata per il prossimo anno, e se tutto va bene vediamo se riusciamo ad andarci.
Ecco, benissimo. E invece la copertina del disco, chi l'ha curata?
La copertina del disco l'ha curata Ian, e voleva essere un po', nel senso, il fatto che sia un disco registrato dal vivo, che è una nostra sessione live registrata, la copertina doveva far capire che cosa facciamo, quindi l'idea era semplicemente prendere una foto abbastanza naturale di uno show che abbiamo fatto in Brasile, e poi lui, che spesso si occupa anche di fotografia, mi piace, si occupa di fotografia anche, aveva un'altra foto che è quella della Madonna, che è stata messa con una sorta di sfondo, è un collage alla fine,
sì, sì.
Di sfondo. E quindi è una fusione delle due immagini in cui noi rappresentiamo esattamente quello che la band è, ossia un duo senza artifici, senza nascondere nulla, un duo che fa musica elettronica e batteria. Però la scelta della Madonna è...
No, semplicemente perché ci stava bene. Ho provato un po' di immagini, ho visto che quella era quella che ci stava bene.
Comunque, appunto, il fatto che facciate un collage è perfetto, insomma, per come strutturate le canzoni.
Sì, esatto, rappresenta anche un po' quello che alla fine è il progetto. È un mix di cose insieme.
Ok.
È molto personale, perché alla fine curando tutta la produzione della musica, registrando, facendo noi stessi anche l'etichetta, facendo noi stessi tutto il discorso di immagine, è tutto veramente molto molto personale, tutto viene direttamente da noi.
Ecco, avete canzoni già completate per il prossimo disco? Ancora non ci avete pensato?
Stiamo lavorando su alcuni brani che in realtà vorremmo lanciare più come singoli, ossia... Invece, anziché lanciare un prossimo album, dovremmo lanciare un singolo, un altro singolo, e poi magari tra un anno e mezzo lanciare, come si dice,
il disco sulla lunga distanza, sì.
Sì, la raccolta appunto di questi singoli.
Ah, ok. Va bene, avete delle date per le prossime settimane che ci volete ricordare?
Allora, adesso saremo in Italia per un paio di mesi e saremo a Roma il 23 novembre al Klang.
Sì.
E poi il 30 di novembre siamo a Pistoia.
Ah, bene. Perfetto.
E il 6 dicembre a Venezia al Lorion.
Ecco, benissimo.
Per ora sono queste, ma ci stiamo muovendo.
No, abbiamo appunto, come dovevamo andare in realtà in Messico, e poi dopo abbiamo dovuto rimandare. Adesso stiamo chiudendo tutte queste date in Italia. Stiamo approfittando appunto del fatto che non possiamo andare là per non rimanere fermi comunque. Quindi siamo in contatto con tanti locali e stiamo tentando di chiudere tutta una tournée con una logistica più appropriata. Certo, per adesso avevo 5 date dove le potete trovare comunque sul nostro sito www.hatemorse.com. Là troverete tutto, dalla musica, live, tutto quello che può essere.
Ecco, anche per comprare il disco, giusto?
Sì, esattamente, sì, 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 sì.
Ecco. Perfetto, io vi ringrazio ragazzi, è stato un piacere parlare
con
voi, complimenti.
Grazie mille Francesca.
Grazie mille.
Grazie.
E allora vi auguro ancora tanta buona musica.
Grazie mille.
Alla prossima.
Grazie di Radio Sherwood. Ciao.
Ciao, alla prossima.